occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, è venerdì, è il 20 di marzo, 7 minuti dopo le 8 e anche questa mattina siamo in onda con il demone del tardi. È venerdì e ieri sera ho visto la luce in fondo al tunnel. Era quella del ripostiglio in fondo al corridoio, perché sì, siamo sempre lì e dobbiamo restare sempre lì. E visto che sarà lunga, più lunga del previsto, in famiglia ne abbiamo approfittato per programmare le vacanze. Allora, Pasqua la facciamo in camera da letto, il ponte del primo maggio andiamo tutti in sala, spostiamo pure i divani per farla sembrare Piazza San Giovanni, e il concertone l'ho fatto Tommaso, il piccolo che sta imparando Smell Like Teen Spirit dei Nirvana alla chitarra. Bregovic invece gliel'abbiamo proibito perché va bene tutto, ma la musica balcanica almeno quella no. Il 25 aprile invece tutti in manifestazione nella camera dei bambini, una bella ciao dalla finestra e poi sul balcone ad annaffiare il fiore del partigiano morto per la libertà e senza patologie pregresse. Perfetto, il programma è fatto. Che per noi è anche più facile visto che siamo in quattro, per chi è solo è invece maledettamente tutto più complicato. Pensate per esempio agli anziani che ormai per passare il tempo, dovendo stare chiusi in casa, si attaccano al telefono e chiamano chiunque, come mio papà e come Mattarella. Ieri Mattarella, non sapendo più chi chiamare, ha chiamato pure Salvini. Pronto, la Morgese? Scherzavo, Pung, poi ha messo giù. Si è fatto anche portare dai corazzieri il presidente un metro cubo di guida del telefono di tutta Italia e nei prossimi giorni proverà a chiamare tutti, invece che fare un unico discorso alla nazione. Per passare il tempo ne farà uno a testa al telefono, così si terrà impegnato, ha calcolato, almeno per le prossime 70 settimane. A proposito di telefono, ieri la Lega ha istituito un numero verde per ricevere informazioni sul coronavirus. siete in linea con il servizio Padania Libera dal Virus. Se pensi sia colpa degli sbarchi, digita 1. Se pensi siano stati i topi vivi, digita 2. Se pensi che dietro ci sia Soros, digita 3. Se pensi che c'entri il PDO Bibbiano, digita 4. Se invece ritieni che le origini della pandemia debbano essere indagati con i crismi rigorosi della ricerca scientifica, digita 9467735953492777. Nei prossimi 2 secondi per non perdere la priorità acquisita. Tu. Ecco, funziona più o meno così. Intanto, la linea del fronte, cari noi, si sta spostando su Milano. I dati di ieri sono poco belli, ma francamente era anche difficile attendersi il contrario. Ovunque si sta ripetendo che Milano deve fare diga. Ecco, speriamo sia diga e non sia Mose, altrimenti potremmo essere fottuti. Meno male però che sabato arrivano i medici cubani. Cuba ci manda i suoi medici e pensate che a parti invertite noi a Cuba avremmo mandato formigoni. Ieri la regione Lombardia si è prodigata di ringraziamenti nei confronti di Cuba, quando fino all'altro ieri ringraziavi i cubani solo per aver donato il mojito al capitano. Ma va bene così, nella colossal d'Apocalypse Now che stiamo vivendo, i medici cubani li immaginiamo planare all'idroscalo in elicottero con Guantanamera al posto della cavalcata delle Valchirie. C'è bisogno di loro, c'è bisogno di tutti, con il paradosso che la sanità lombarda si ritrova ora a dover ringraziare Cuba e le ONG. Il top del paradosso sarebbe se il vaccino alla fine lo fabbricassero i Rom, ma basta che sia vaccino, che lo facciano pure i Klingon, basta che arrivi e non se ne parli più. E a proposito di esteri, non di Klingon, che sono un po' troppo esteri, non so se l'avete notato, ma il virus è dappertutto tranne in Russia. Putin in persona ha chiarito che in Russia c'è stato soltanto un morto. Il secondo sarà quello che ha fatto trapelare la notizia. La battuta del mio amico Ibico per Spinoza, bravissimo, centrato perfettamente il tema. Poi ha parlato anche la Merkel che ha detto: siamo di fronte a una sfida che ci riporta alla seconda guerra mondiale. Fossi la Polonia adesso pattuglierei i confini. Per il resto, l'avete sentito anche nel GR, il virus continua a fare e continuerà a fare il suo sporco lavoro. I dati, i numeri del contagio ce li avete tutti quanti nelle orecchie più o meno tutti i giorni. Sarebbe da fare un discorso sui numeri, in parte lo faremo poi più tardi al giorno delle locuse insieme al professor Santoro, perché i numeri che dovrebbero essere e rappresentare l'oggettività è invece in funzione a seconda di come vengono dati e di come vengono utilizzati, dicono cose molto ma molto diverse. È un discorso un po' largo, un po' complesso, per cui magari lo facciamo martedì, perché adesso invece dobbiamo andare a vedere quali potrebbero essere le nuove misure che verranno adottate a breve nella sintesi che fa questa mattina il Corriere della Sera. Allora, la sintesi a pagina 3 la fanno Gianna Fragonara e Fiorenza Sarzanini, e si parte naturalmente da quella parola che è stata evocata da tanti, non solo a livello istituzionale. La parola è esercito. I primi soldati sono arrivati ieri in Campania e Sicilia. Già oggi altri reparti potrebbero essere schierati nelle altre regioni, in attesa del 25 marzo, giorno in cui dovrà essere firmato un nuovo decreto. In attesa appunto di quella data, il governo studia le misure per fermare il contagio. Se la proroga della chiusura per altri 15 giorni appare scontata, adesso bisognerà attendere le nuove restrizioni annunciate da Di Maio, aperte virgolette, se serviranno, dunque se le persone continueranno a uscire violando i divieti. Orario dei supermercati e negozi, scuole, sport all'aperto. Sul tavolo del Premier Conte c'è la richiesta pressante di governatori e sindaci per una stretta ancora più energica che costringa i cittadini a stare in casa, e questo naturalmente esclude che prima della fine di aprile possano essere riaperte le scuole. Il ministro della difesa Guerini ha confermato piena disponibilità all'utilizzo dei militari per la gestione dell'emergenza coronavirus. Le forze armate sono pronte a fare la loro parte nel controllo del territorio, scrivono le giornaliste del Corriere. Dove e come schierare l'esercito lo decideranno i prefetti, perché, lo ha ribadito la titolare del Viminale Lamorgese, bisogna fare fronte a tutte le esigenze. Al momento si utilizzerà il contingente già in strada di 7.300 uomini, ma se non dovessero bastare ci sono a disposizione almeno altri 13.000 soldati, sono già arrivati in Campania e in Sicilia. Oggi si risponderà al governatore Fontana, nei prossimi giorni alla sindaca di Roma. C'è chi ritiene indispensabile chiudere i supermercati tutte le domeniche, chi pensa possa bastare una domenica sì e una no, chi vuole farli chiudere il sabato alle 15. Tutte le ipotesi sono ancora sul tavolo, nella convinzione che nel fine settimana si debba limitare la possibilità per le persone di utilizzare la motivazione della spesa per stare in giro. Sarà possibile portare il cane a spasso soltanto nelle vicinanze della propria abitazione, e per gli sport all'aperto si sta valutando di non vietarli completamente ma imporre nuove limitazioni per evitare che siano la scusa per incontrare gli amici senza restrizioni, e dunque soltanto da soli e senza la possibilità di effettuare soste anche se le zone sono isolate. Ma su questo non è escluso che alla fine si arrivi a una stretta ancora più energica, nuova linea anche per chi va nelle seconde case, e per questo si pensa a un divieto di spostamento tra domicilio e residenza. Per le scuole e le università ci sono due ipotesi sul tavolo: rinvio breve fino al 19 aprile o riapertura il 3 di maggio, ipotesi che al momento sembra più probabile, ma al MIUR si stanno preparando anche al caso estremo che l'anno scolastico debba terminare senza che gli studenti tornino più in classe. Per questo la didattica digitale di questi giorni vale come le lezioni tradizionali, i professori devono andare avanti col programma e valutare gli studenti per quello che fanno in questo periodo. Azzolina per ora esclude l'allungamento delle lezioni a giugno. Per la maturità ribadisce che l'esame si adatterà e che sta mettendo a punto una versione più leggera. Ovviamente, come si diceva, tutto questo non ha ancora alcun sigillo dell'ufficialità. Il decreto è atteso per il 25. Ma la direzione verso cui si sta andando è abbastanza scontata. A proposito di scuola, anche Repubblica si posiziona già sullo scenario limite, in classe a settembre, ma l'anno sarà salvo. L'ipotesi sarebbe quella appunto di tenere valido l'anno scolastico, proseguire con la didattica online e assegnare la promozione con il 6 politico. Vedremo. Alla fine quale sarà la traduzione concreta delle nuove possibili restrizioni. Intanto, appunto, lo sapete, soprattutto il governatore della Lombardia continua a chiedere nuove restrizioni, in particolare in relazione alle persone che escono di casa. Sarebbe nei poteri della regione Lombardia poter decretare questo non si può fare, e invece lì si sta giocando anche una partita un po' politica, facendo rimbalzare la decisione sul governo. Non entriamo però nella parte politica della questione, perché come avete visto all'interno delle possibili ulteriori restrizioni ci stanno pure gli orari di apertura dei supermercati, che in questo momento sono una delle tante linee del fronte, soprattutto per la tenuta della vita quotidiana, del reticolo sociale. Quella che volevo leggervi adesso è una lettera aperta alla dottoressa Marina Caprotti, che è stata scritta da una dipendente di Esselunga. Lo dice lei: sono Deborah Tubito, quindi non c'è nemmeno bisogno di dover utilizzare un nom de plume, lavoro come cassiera nel punto vendita di Piazza Ovidio a Milano. Le scrive appunto a Marina Caprotti con questa lettera che sta circolando in questo momento sui social. Le scrivo come semplice cassiere, una cassiera che ha sempre dato la sua disponibilità e che crede che il lavoro debba essere preso in maniera seria. Valeria. Ho letto più volte con molta attenzione la sua lettera di ringraziamento a tutti noi che a vario titolo prestano il proprio lavoro per la S lunga. Come ha scritto lei, stiamo svolgendo un lavoro straordinario e che nei punti vendita siamo in prima linea. In questo complicato e difficile momento storico, ogni giorno dobbiamo affrontare con professionalità e serietà non solo le ore di lavoro per cui veniamo regolarmente retribuiti, ma anche l'ineducazione di alcuni clienti che ripetutamente non si attengono al protocollo, le volte in cui ai responsabili di negozio sfugge, non per volontà ma perché presi da mille impegni, il flusso in entrata e in uscita dei clienti che vanno a formare assembramenti sia nei corridoi che alle casse, tutte le volte che svolgiamo il nostro lavoro indossando mascherine sapendo che non sono omologate per il coronavirus, bagni, salari store, spogliatoi che spesso non vengono sanificati più volte al giorno, la totale assenza di senso civico di alcuni clienti che li porta a entrare in negozio non per fare la spesa per necessità o per fare acquisti per le persone che non possono uscire di casa come gli anziani, ma vengono per gli acquisti giornalieri, scegliendo con cura i prodotti da comprare, passeggiando per i corridoi anche per più di un'ora. Le notizie frammentarie portate di voce in voce che ci arrivano da altri negozi nei quali alcuni dipendenti sono risultati positivi o che in alcuni negozi sono stati chiusi dei reparti senza che l'azienda ci informi in modo ufficiale della situazione generale e delle misure prese per tranquillizzarci. Ecco, tutto questo ci porta a vivere male il nostro lavoro. Ecco perché psicologicamente cominciamo a cedere, ecco perché il nervosismo e la paura cominciano a intaccare la nostra professionalità, ecco perché ogni giorno ci chiediamo: sarà questo il giorno in cui mi becco il virus? Ecco perché sono qui a chiederle di accettare di chiudere i punti vendita la domenica e di ridurre l'orario di apertura. Questo sì che per me sarebbe un bel modo di dire a tutto il personale grazie per quello che abbiamo fatto, che facciamo e che continueremo a fare per un'azienda eccezionale fatta di persone eccezionali. Qui il richiamo è al claim di S lunga. E se mi permette, che renderebbe eccezionale anche la proprietà se facesse qualcosa non di eccezionale ma di normale: tutelare e dare un attimo di respiro alle risorse umane che ogni giorno sono in prima linea in modo responsabile, serio e professionale. Se accettasse, darebbe un bel segnale a tutti noi e comunque verrebbe garantito un servizio come il nostro, che è essenziale. Non so se questa lettera la riceverà mai, ma nel caso contrario, in attesa di una sua risposta, spero positiva, le auguro un buon lavoro. Deborah. Dubito. Questa la mail, che la lettera aperta che questa dipendente, questa cassiera di S lunga ha scritto alla dottoressa Marina Caprotti. Ne avrete colto sicuramente, come dire, la tranquillità, il garbo e anche l'estrema educazione. È una lettera che ci siamo sentiti diffondere anche attraverso questi microfoni, perché appunto quella gli addetti alle casse dei supermercati è una delle tante prime linee che sono fondamentali in questo momento per tenerci insieme tutti quanti nel rito un po' stanco, un po' faticoso, ma necessario della nostra quotidianità. Certo che poi, come dire, la riduzione ulteriore degli orari dei supermercati può comportare dei problemi non solo di logistica ma anche di ulteriori assembramenti, ma questo è un tema che dovrà essere appunto valutato con grande intelligenza, con grande attenzione e altrettanta sensibilità. A proposito di linee del fronte, ce n'è un'altra apparentemente ancora più aerea e più impalpabile del virus, ma in qualche modo fondamentale proprio per la connessione che tiene insieme la comunità e che ci tiene insieme con il mondo che continua a muoversi fuori dalle nostre finestre, ed è quella legata alla domanda fatale, ovvero: e se crollasse la connessione quella internet, che cavolo facciamo? E internet ce la farà? È proprio la domanda che oggi viene posta a pagina 19 da Repubblica in un pezzo firmato da Jaime D'Alessandro. L'aumento del traffico dati si è fatto vertiginoso, parliamo di oltre 90 punti percentuali, mentre ci si chiede se l'infrastruttura riuscirà a reggere. Dalla Silicon Valley hanno iniziato ad osservarci con attenzione. Da voi voi. Gli spettatori della live di Facebook e dei video su Instagram sono raddoppiati nelle scorse settimane, così come le chiamate via Messenger e WhatsApp, conferma Mark Zuckerberg, e lo dice dopo aver presentato il nuovo servizio di informazione sulla pandemia che Facebook sta aprendo a tutti i suoi utenti. Del resto, quello che accade qui Silicon Valley, o meglio quello che accade qui in Italia, potrebbe succedere in tutto il resto d'Europa e negli Stati Uniti. Il commissario europeo Thierry Breton ha parlato al telefono con Reed Hastings, che sta a capo di Netflix, per ridurre la congestione delle reti internet che sono fortemente sovraccaricate. Telelavoro e streaming aiutano molto, ma potrebbero mettere sotto pressione le infrastrutture, ha dichiarato Breton. Ecco perché, per permettere l'accesso a tutti, è tempo di switch to standard, cioè passare a una definizione video più bassa quando l'HD non è necessario. Poche ore dopo, Netflix ha annunciato che ridurrà il bitrate per 30 giorni per limitare del 25% l'impatto del traffico sulle reti europee. Quindi, se vedete Netflix ha una definizione più bassa nei prossimi giorni, la ragione è questa qua. Intanto a Bruxelles si sta mettendo in piedi il meccanismo di controllo, istituendo con le telecomunicazioni un monitoraggio in ogni Stato membro. TIM da noi ha registrato solo nell'ultimo fine settimana un più 75% di afflusso proprio sui servizi di streaming. In generale, da quando è cominciata l'emergenza, non c'è solo l'aumento dei volumi del 90% sulla rete fissa, ma anche del 35% su quella mobile. Vodafone parla anche di una crescita del 50% nei mercati più colpiti dalla pandemia. Ci sono poi altri dati, comunque la conclusione al momento rassicurante è quella che riportata oggi nel pezzo, proviene da TIM, che dice: le nostre reti stanno gestendo questo aumento senza problemi che in realtà poi si vedono, si riscontrano nel quotidiano. Stiamo parlando di problemi generali di tenuta dell'infrastruttura, insomma problemi non ne dovremmo avere in teoria. Per sapere se così, anche nella pratica, Repubblica ha contattato OpenSignal, azienda inglese specializzata nell'analisi del traffico dati. Oltre alla crescita del tempo speso in connessione Wi-Fi, si va dal più 30% di Piacenza al più 51% di Napoli, è stata notata una sensibile decrescita su rete mobile della velocità di navigazione. Nella seconda settimana di marzo gli utenti hanno avuto velocità di download significativamente più bassa. Questa è appunto lo stato delle cose, ma al momento, come dire, si rassicura senza particolari preoccupazioni sulla tenuta generale dell'infrastruttura, e quindi il rischio di caduta della connessione, almeno quello, non ci dovrebbe essere. Mannaggia, avevo tantissime cose che vi volevo leggere, che volevo commentare. Abbiamo ancora solamente 3 minuti, allora ne utilizzo una come trailer, come prologo della puntata del giorno delle locuste, che andrà in onda tra poco con il professor Di Stefano e il professor Santoro, entrambi, come sapete, collegati da casa. E il trailer è la lettera che Christine Lagarde, dopo i disastri combinati la scorsa settimana, ha scritto e che Repubblica ha pubblicato in prima pagina. Comincia così: la pandemia del coronavirus costituisce un'emergenza collettiva per la salute pubblica senza precedenti nella storia dell'umanità, e fin qui lo sapevamo. Il nostro grazie va al personale per questa emergenza che sta operando in prima linea nei nostri sistemi sanitari, e anche questo, come dire, è un atto dovuto. È anche uno shock economico estremo che richiede una reazione ambiziosa, coordinata e urgente delle politiche su tutti i fronti per sostenere i cittadini e le imprese a rischio. Bene, due punti. Che cosa ci sta dietro i due punti? Lo vedremo tra poco, appunto, con il professor Di Stefano, cui chiederemo di commentare questa lettera di Christine Lagarde. Naturalmente tantissimi i temi per gli impatti che il coronavirus e l'epidemia stanno avendo sui mercati e soprattutto sull'economia reale. Io intanto vi saluto, ci risentiamo tra poco, e ricordatevi, bambini, se siete già svegli, che c'è anche Andreone, il mago del favolone, che anche questo venerdì vi leggerà la sua favola da casa. A tra poco.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning. good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you, good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning to you.
Might be just as iffy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Don't say good morning!
Good morning!
Rainbows are shining through.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Monsieur.
Buenos dias.
Buenos dias.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.